tutto ciò che è naturale è semplice, e tutto ciò che è semplice è divino e viene da Dio. Come la parola che abbiamo ascoltato, questa frase mi sembra bellissima da condividere iniziando a scendere nel profondo di noi, nella lettera di San Giovanni. Non amate con le parole e con la lingua, ma amate con i fatti e nella verità. Mi sembra veramente una di quelle frasi che hanno senso e danno senso al nostro vivere. Non amiamo a parole, con la lingua, perché il rischio grande delle parole, lo sappiamo, è che in questo tempo sono corrotte. C'è una corruzione forte nelle parole, perché sono dissociate dalle nostre mani. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. E a volte sono lontane anche dai nostri pensieri, perché ne pensiamo una e ne diciamo un'altra. Eppure la parola diventa uno degli strumenti più belli e più unici che noi abbiamo. Però è una raccomandazione forte. È quasi che Dio volesse iniziare a dirci in questo pomeriggio che troppo spesso le nostre parole sono vuote e dovremmo invece ritornare al valore, al senso della parola, perché la parola ha veramente un valore profondo, è veramente qualcosa di importante, eppure l'abbiamo svilita di significato, l'abbiamo svuotata. Ecco perché la lettera di San Giovanni ci mette in guardia a dire come usi le tue parole, perché se tu ami solo a parole e i tuoi fatti dicono altro, c'è un cortocircuito dentro di te, è un'attenzione, è come se ciascuno di noi potesse accogliere in questa celebrazione questa domanda: io come amo? Amare per me che senso ha? Come vivo il mio amare? Perché io penso che ciascuno di noi voglia amare, o meglio ci si prova ad amare un po' tutti, perché sappiamo bene che l'amore che regge questo mondo che è fatto a frammenti, sono gli innamorati che reggono in qualche modo questo mondo fatto realmente di separazioni e di confusione a volte. Solo chi è innamorato riesce a fare unità. Chi non ama fa disordine, allontana. Chi ama invece riunisce, riconcilia, cerca fortemente di rimettere insieme dentro di sé corpo, mente, anima e parole, e anche fuori di sé. E mi piace il Vangelo perché in qualche modo risponde, ci dà una possibilità, come sempre è il Vangelo. Il Vangelo propone, Gesù è un Dio che propone, è un Dio che ogni volta che ci parla dice sempre se vuoi, se vuoi. Non obbliga, perché quella di Gesù non è una dottrina, non è un comandamento come l'abbiamo tradotto noi, appunto, pensando che bisogna obbedire passivamente alla parola di Dio. No, la parola di Dio è libera e liberante, ed è una proposta. E lui propone, ascoltando questo Vangelo, penso, tre azioni, tre fatti, tre verità che potrebbero esserci utili per verificarci, ma anche per darci la possibilità di amare in maniera più profonda e anche più legata a Lui. E il Vangelo è straordinario, questi tre verbi che mi sembrano delle possibilità per noi sono potare, rimanere e chiedere. Tutto il Vangelo si regge su questi tre verbi. Il primo, straordinario, l'abbiamo ascoltato. Gesù lo dice chiaramente: chi non porta frutto, il tralcio che è innestato pure alla vite che sono io, dice Dio, se non porta frutto viene tagliato, raccolto, gettato via al fuoco e bruciato. Chi porta molto frutto, invece, viene potato, perché porti ancora più frutto. Mi piacerebbe che ci fermiamo un attimo su questa distinzione geniale che fa Gesù. Una cosa è tagliare, un'altra cosa è potare. Il fatto stesso che la nostra vita potrebbe non portare frutto, cioè non essere concreta, non dare spazio alla possibilità di azioni di Dio, è già tagliata fuori di per sé. E tagliare non è potare. Tagliare è eliminare. È come se noi ci siamo squalificati da soli. Una vita mediocre, una vita che non si impegna a fruttare quel poco che ha dentro, si è già tagliata fuori da sola. Non c'è bisogno che c'è qualcuno che la taglia, infatti non ci viene detto che c'è l'agricoltore o qualcuno che la taglia, è tagliata. Cioè, a dire quasi che il taglio significa eliminarci, metterci da parte, non dare nutrimento alla nostra esistenza. Chi sa di avere dei doni, delle capacità, delle bellezze, tutti, e dico tutti, abbiamo capacità, bellezze e doni. Non esiste essere umano al mondo che non è capace di produrre frutti. Siamo tutti alberi capaci di produrre dei frutti, tutti. Anche quelli che pensiamo che invece non gli verrebbe nulla di buono, anche quella persona ha in sé la capacità, la possibilità e la vita di produrre frutto. Quindi questo mi sembra importante, perché c'è anche una categoria di persone che a volte incontro come adulti, come giovani, che sono lì a dire: io non ho niente, non so fare nulla, sono sbagliato, sono sbagliata, non valgo nulla, sono troppo complicata, io sono l'errore. Attenti, perché non è una verità, è un inganno. Un inganno ripeterci questo, è un inganno ripeterci: io non posso dare frutto, perché non è così. Ciascun albero che è qui diverso può dare frutto. Tutto ciò che è vita dà frutto, tutto ciò che è vita nasce per dare frutto. Chi viene alla luce illumina. Tutti siamo venuti alla luce e tutti siamo capaci di illuminare. E che a volte scegliamo di tagliarci fuori da questo gioco del frutto, perché siamo lì a svalutarci, a sminuirci, a non considerarci. E questo poi lo riportiamo nelle nostre relazioni familiari, nelle nostre relazioni di amicizia, al lavoro, con Dio. E c'è una vita che si taglia fuori da sola, si elimina e si esclude da sola. Tagliare. Quindi se non porti frutto, se non ti consideri capace di portare frutto, ti sei tagliato da solo fuori dalla vita. Cosa diversa è potare. E qui mi piace da morire, perché amo fortemente il verbo potare. Perché se porti frutto e sei una vita che genera, che dà altra vita, allora è necessario che tu cominci a potare un po', a potare, per far sì che tu possa portare più frutto. Quindi non è più un tagliare, ma è un potare, è una cura, una medicina che ti dà la possibilità di portare più frutto. Perché è vero che anche quando riconosciamo di poter dare vita, di illuminare, di dare delle capacità, di condividere delle cose belle che abbiamo, arriva un momento in cui ci accontentiamo e diciamo: dato 3 o 4 frutti, so fare queste cose, ora mi porto avanti per tutta la vita, campicchio e campo di rendita, perché ho imparato che ho 2 o 3 doni, 2 o 3 capacità, e non ti sperimenti più, non ti metti in gioco più. Perché se vuoi portare più frutto, c'è la necessità che tu cominci a potare. Non puoi campare tutta la tua vita con tutta la fronda intatta. Gli agricoltori, i contadini, che in questa nostra zona ce ne sono, lo sanno meglio di me, e forse qualcuno di voi già lo sa fare l'arte del potare e sa benissimo che se quell'albero d'olivo non viene potato bene e se non viene potato non porterà altre olive, e così l'albero di arancio, ogni frutto, lo stesso vale per noi. Non puoi campare una vita con tutta la fronda intatta pensando che questo può bastare. C'è bisogno di una potatura, c'è bisogno che la tua vita venga potata. E questo ve lo dico con franchezza, con amicizia e fratellanza. Se non poti tu alla tua vita, sarà la vita a potare per te. E quando lo farà la vita, però, lo farà a modo suo. Potare già è doloroso di per sé, quando lo facciamo noi. Perché potare significa potare degli affetti velenosi che non ci nutrono più. Potare significa togliere delle situazioni, delle abitudini che si stanno incancrenendo e stanno diventando dei vizi che non ci fanno muovere più. Delle parole, potare delle parole che ci appesantiscono. Dei rapporti, ci sono anche rapporti che vanno potati. Però diventa complicato e difficile quando quello da potare è qualcosa che io mi sono identificato troppo e non mi accorgo neanche più che mi sta avvelenando. E forse invece è lì che va fatta la potatura, si interviene per potare. Ed è doloroso già di per sé potare. Pensate un attimo se sarà la vita a farlo. La vita non guarda. Quindi se non scegli tu, sceglierà la vita al posto tuo, ma la vita poi sceglierà a modo suo e sarà ancora più doloroso, sarà anche imprevedibile come la vita potrà potarti, perché non ce la si fa a vivere una vita senza potatura. E allora mi piacerebbe che forse ciascuno di noi in questa celebrazione si chiedesse: cosa devo potare? Cosa mi appesantisce? Cosa in questo momento non mi fa più danzare nella vita? Cosa sento che in qualche modo mi impedisce di sperimentarmi nel nuovo? Quale abitudine è diventata ormai un vizio da cui non riesco più a uscirne? Quali parole, quali mentalità chiuse, pesanti non mi permettono di andare avanti? Io invece sto lì a voler campicchiare. C'è bisogno di una potatura e non abbiate paura di potare anche quei rami grossi, perché un contadino, quando ho iniziato a lasciare che mi insegnasse a potare, ancora ce n'ho di strada perché è complicato potare gli alberi, però piano piano imparerò, mi diceva proprio questo: i rami più grandi, quelli che ti sembrano i più belli, sono i più necessari da potare. Se non li poti, poi qui non riesce l'uomo, non ricicciano fuori i fiori per ridarti vita. E a volte noi non vogliamo potare quegli alberi, quei rami, quelle situazioni, perché ci siamo identificati troppo. Perché è un problema quando il ramo da potare nella mia vita è troppo legato al mio nome. A volte è anche quello che io vivo di me stesso. Se io mi sono speso una vita a farmi un nome, e forse è quello che io dovrei potare, proprio quel nome, è chiaro che la situazione diventa un po' più complicata. Ma se quello ti impedisce di essere libero, perché tu sei schiavo di te stesso, del tuo nome, di quello che fai, di quello che sai fare, allora diventa un po' più complicato. Ma potare ci dà la possibilità di rigenerarci, di risperimentarci, di far fiorire il nuovo. Perché chi l'ha detto che quei 4-5 frutti che tu dai non possono diventare 10? Basterebbe potare un attimo, potare qualcosa per ridare la possibilità alla tua vita di dare altri frutti. E questo che fa Dio con noi. Attenti, questo mi permetto un attimo di fermarci, perché altrimenti abbiamo un'idea un po' particolare. Non è Dio a potarci, solo noi siamo in grado di potare la nostra vita. No, perché qualcuno pensa che poi è Dio a potare, che ci mette alla prova, che ci fa vivere dei dolori, delle sofferenze. Dio non mette alla prova mai nessuno, mai. O è la vita, cioè la nostra vita normale, che poi sceglie per noi, e ve lo ripeto, se sceglie la vita è complicato poi, perché lo fa a modo suo, ma la potatura la fai tu. Il secondo verbo che mi sembra importante per imparare ad amare è rimanere. L'abbiamo ascoltato come una litania, come un mantra quasi, in tutto il Vangelo. Chi rimane in me e io in lui, chi rimane in me porta frutto, se tu rimani in me, se Dio rimane in te, rimanere. Il verbo rimanere mi piace. So che non ha molto successo in questo tempo, perché nessuno più vuole rimanere. Tutti vogliono fuggire, tutti vogliono andare via, tutti vogliono lasciare, tutti vogliono scappare. Eppure io penso che invece questo è un tempo in cui potremmo dare accoglienza al termine rimanere. Rimanere nonostante tutto, rimanere nonostante noi, rimanere fa sintonia e armonia con l'essere fedeli, la fedeltà. Sembra non essere più un valore la fedeltà, ma perché l'abbiamo riempito di cose vecchie. Eppure la fedeltà è la vera rivoluzione. Il rimanere è la vera rivoluzione. Lo stare in piedi, con dignità, con la schiena dritta, anche nel dolore. Anche in quelle situazioni dove sarebbe meglio scappare, sarebbe meglio fuggire, sarebbe meglio abbandonarle. Rimanere. Rimanere con la dignità, non passivamente. Rimanere non ha niente a che fare con il subire. Rimanere non ha niente a che fare con lo schiacciarci dentro. No, è il contrario. Fedeltà è un termine che apre, è un termine che allarga. Chi è fedele e continua, chi riesce a vivere la fedeltà in quella relazione, in quell'amicizia, in quel lavoro, in quella casa, con quella famiglia, in quel servizio, nonostante le difficoltà, le fatiche, ci rimane in piedi, non soccombendo, questo è chiaro. E siamo noi che abbiamo dato anche a questa parola una corruzione di pesantezza. Fedeltà significa sentirsi liberi, perché solo chi è libero può essere fedele. Solo chi si sente libero e capace di danzare, nonostante le difficoltà, rimane. Scegli di rimanere, perché stare dentro la vita, abitarla la vita, dà forza e dà senso alla nostra esistenza. Non il fuggire, non lo scappare, non il sostituire. Forse non è per tutti, questo non lo so, ma penso che sia importante concederci la possibilità di rimanere, di starci in piedi. Ecco perché Gesù dice: chi rimane in me porta frutto. Anche chi rimane in Dio, senza di me non potete far nulla, addirittura arriva a dire Gesù, proprio per dire: rimani in me, rimani dentro la tua fede, con i suoi dubbi, i suoi perché, le tue difficoltà, i tuoi interrogativi. Falli pure e ben vengano tutti questi interrogativi, questi dubbi, ma rimani, rimani attivo però, rimanici dentro attivo, non passivo, in piedi, non schiacciato. E allora la fedeltà è un'altra storia. Allora si può essere fedeli ad un amico, anche se ti tradisce. Puoi continuare ad essere fedele a tua moglie, a tuo marito, anche se ti fa soffrire e ti tradisce, perché la fedeltà è una libertà tua. Puoi essere fedele anche alla Chiesa se continuamente ti tradisce, perché ci sono tanti che fanno l'opposto nel Vangelo. Perché la fedeltà è rimanere, una scelta che fai tu, come rimanerci dentro. Terzo verbo bello per imparare ad amare è chiedere. Chiedere. In questo tempo mi sembra urgente che noi riabbracciamo la nostra indigenza, il nostro sentirci bisognosi, il dirci: non possiamo bastare a noi stessi. Chiedere è l'atto di forza più potente che noi esseri umani abbiamo. Eppure siamo ancora ancorati a una mentalità vecchia e pensiamo che non bisogna mai chiedere. Chi ama chiede, chiede al suo amato, alla sua amata, gli chiede un aiuto, gli chiede una mano, gli chiede quello di cui ha bisogno. Chiedere è la forza e la potenza dell'amore. Saper chiedere è fondamentale in una relazione d'amore, è fondamentale nella nostra vita e anche nel rapporto con Dio è importante chiedere. Chiedere realmente una mano, un bisogno, ci fa uscire fuori da noi, ci alleggerisce la statura del nostro orgoglio. Chiedere, io penso che sia il terzo verbo necessario per imparare ad amare. Allora vorrei che forse questa sera ciascuno di noi si concedesse la possibilità, si desse il permesso di chiedere all'amato, all'amata, alla persona che gli vuole bene, di aiutarlo, di sostenerlo, di stargli a fianco, di dargli una carezza, di dargli un abbraccio, perché è così che si manifesta la forza dell'amore. Imparare a saper chiedere ti dà la forza e la bellezza di sentirti come piuma al vento, come una piuma che riesce ad essere leggera e seguire così venti contrari che ti conducono veramente a rimanere nel cuore di Dio. Allora proviamoci in questa settimana a concederci questa possibilità. Potare, potiamo qualcuno, qualcosa. Rimanere, rimaniamo fedeli alla vita, abitiamola questa esistenza e chiediamo, chiedi, perché penso che sia questo la possibilità più vera che noi abbiamo, tre sentieri possibili per imparare ad amare nella verità e con i fatti e smettere così di amare solo con le parole e con la lingua.